Io intanto voglio ringraziare Jen per il dono che ci ha fatto venendo qui, facendo un viaggio, insomma, venendo da noi per parlarci di questo suo lavoro e naturalmente anche Paola che ci ha, secondo me, è stata molto utile perché ci ha detto con molta semplicità qual è l'ottica con cui noi dobbiamo guardare a questo lavoro di Jen. Io devo dire che ho ascoltato Jen la prima volta a Roma, alla Casa Internazionale delle Donne. E la lo dico così, insomma, senza piangere, ma la presentazione che era stata fatta lì era come se noi dovessimo discutere di una nuova teoria economica che dall'oggi al domani si potesse mettere in pratica ed applicare e tranquillamente transitare in un nuovo ordine di cose. Per cui c'era, come dire, un po' di sconcerto anche, insomma, no, nella platea delle ascoltatrici perché è ovvio che questa non può essere presa come una ricetta che domani si può realizzare, si può applicare. Anch'io, poi strada facendo, leggendo il libro, ho capito che quello che ci serve, come diceva Paola, è provare a guardare il mondo da un'altra parte, con un altro paio di occhiali, in un altro modo, per vedere quello che già c'è, non tanto per inventarci qualcosa che forse, chissà, domani, in una società utopistica in cui tutti saremo più felici, riusciremo a costruire. Io condivido moltissimo anche quello che diceva Paola rispetto al, lo sento proprio fortissimamente nella mia vita, dentro di me, al bisogno enorme che noi abbiamo di connettere il pensiero del femminismo con il cambiamento. Noi questo bisogno lo abbiamo, è impellente, io ne sento l'urgenza, insomma, non so come dire. Ho proprio la percezione che con le categorie usuali, insomma, dell'oggi che siamo abituati ad usare, ad interpretare quello che ci accade intorno, non riusciamo più ad andare da nessuna parte, non c'è più niente che ci aiuti oggi. E quindi, ecco, il pensiero come quello che ha sviluppato Jen in questo suo libro e altre cose che ci possono venire da altre donne, secondo me, appunto, sono fondamentali per capire come possiamo costruire dei pezzi di cambiamento, che ci sono urgenti. Questo periodo, stranamente, ne parlavamo con Giusy tempo fa, non so se Giusy è arrivata, mi sembra di sì, eccoti, ciao. Abbiamo tutte e due ascoltato una trasmissione alla radio, su Rai 3, che tutti i pomeriggi alle 3 parlava dell'economia del dono. Però proprio come dicevi tu, mettendo insieme di tutto e di più e, come dire, confondendo molto le acque, nel senso che poi i vari esempi che si facevano delle varie società e primitive e contemporanee, eccetera, si citavano poi esempi che erano in apparenza ascrivibili al paradigma del dono, ma in realtà vedono il dono come, come dire, un obbligo nei confronti dell'altra persona, come la creazione di un vincolo, un legame che obbliga, no, il ricevente a restituire qualcosa. E quindi è un modo di essere dentro la società dello scambio, chiamandolo in un altro modo, ma usando le stesse categorie. E così come ricordava Paola, nessun accenno invece al soggetto femminile che in tante economie in giro per il mondo è fondamentale per la sopravvivenza di questo paradigma. Anche chi questa società la critica radicalmente, penso alla Touche, penso alla sua critica allo sviluppo, no? A quel libricino molto bello come Sopravvivere allo sviluppo, in cui dice con molta chiarezza che con questo tipo di sviluppo non si va da nessuna parte, ma anzi proprio dà una mano molto forte al non sviluppo, al sottosviluppo, non so come dire, ecco, però poi in realtà questo passaggio sul femminile non lo fa, lo dobbiamo fare noi, lo possiamo fare soltanto noi, io credo, il compito spetta soltanto a noi, possiamo chiedere agli altri solo forse uno sforzo di obiettività e vedere quello che magari noi riusciamo a vedere e gli altri no.
Io penso che le donne hanno fatto molto di questo dono unilaterale e quindi sanno che esiste, gli uomini no, quindi credono che non esiste, non ci pensano neanche. Quando gli si parla di questo, loro dicono che non è possibile perché se si riconosce il donatore, allora quello è uno scambio, eccetera. Però poi dico, le donne hanno dato tanto senza essere riconosciute, quindi non è possibile, questo è come categoria lo facciamo. Ma volevo dire che in questi studi sul dono, l'idea dell'obbligo di ridare pare che sia l'unico modo in cui si crea la relazione. Invece c'è un altro modo di crearlo, che è quello del dare direttamente, e quello crea già la relazione. Non occorre il debito per essere relazionato a un'altra persona. Dicono che il debito è necessario perché entra il tempo nella faccenda. Invece con il materno, per esempio, si dà al bambino e poi si dà ancora al bambino. È proprio questo fatto che si continua a dare e ricevere crea un rapporto di fiducia che succederà ancora. Cioè non c'è un debito.
Grazie tanto. Io sento quello che ha detto perché l'ho vissuto in altre situazioni. La mia esperienza è che donne in altre parti del mondo vivono questo dono. Per esempio, io penso per noi con il sistema di scambio, per esempio la salute, curare la natura, le malattie che sono sviluppate intorno a questo. In America c'è stato un grande movimento delle donne per il cancro, il seno, eccetera, e quindi si sono messi insieme per portare questo messaggio a tutta la comunità. E a tanti altri esempi, poi donne in Africa per vari modi si sono messi insieme. Quello che sento qui è perché noi, non lo so se è solo Italia, però io conosco la Francia bene, altri paesi, perché è difficile per noi onorare il dono che abbiamo dentro. Quando siamo stati qui, almeno io l'altra volta che è stato presentato questo lavoro che mi è piaciuto molto di Laura, ho capito quante le donne, poche donne, hanno lavorato molto per avere la possibilità dell'aborto, poi si sono staccati perché hanno portato loro tutto questo movimento e per altri motivi politici, eccetera. Però io sento che abbiamo bisogno di passare questo messaggio alle giovani, no? Alle donne più giovani, le donne che entrano, diciamo, vicino alle menstruazioni, e parlare di queste cose. Io sento dentro di me c'è 3.000 cose di donare insieme con gli altri, il scambio e che possiamo fare. Mi chiedo, continuo a chiedermi perché è così difficile, no? Quindi volevo sentire la tua esperienza su questo.
Prima di tutto volevo dire che penso l'emozione è come una mappa dei bisogni che ci sono e quindi va bene con il paradigma del dono e non tanto bene con il paradigma dello scambio. E quindi per questo che gli uomini che devono essere non donanti come identità maschile artificiale hanno problemi con l'emozione mentre le donne lo fanno meglio. E per esempio quando uno ha voglia di dare, ma nella società in cui stiamo è difficile, cioè la gente non vuole, insomma si arrabbiano. Anche magari se tu vedi che le donne giovani hanno bisogno di informazioni sull'aborto, eccetera, tu vedi quel bisogno e loro hanno bisogno, però non, magari non hai il modo di poterlo fare o non sai fare l'approccio, come dire, a loro, eccetera. Quindi sono molte maniere in cui il dono è screditato e reso difficile nella società in cui siamo. E penso che sempre va bene andare a un livello meta e vedere i modi in cui tu puoi aggirare i problemi.
Anch'io ho trovato sostanzialmente analogie con Eversfeldt, l'etologo. Ho sentito una recente conferenza che appunto parlava del dono come modello di interazione sociale, prendendo società primitive, però anche lì c'era la manipolazione del dono, come dire, come manifestazione di potenza di fronte all'altro, per cui poi no, l'altro si sente in dovere di. E comunque ha già fatto un passaggio molto importante rispetto a Lorenz, che considerava l'origine della socialità come l'aggressività. Come dire, fare spazio intorno a me significa confrontarmi con l'altro. Invece Eversfeldt ha detto che sono le cure parentali l'origine della socialità. Quindi in qualche maniera c'è già un progresso. Solo che io penso che questo misconoscimento archetipico della forza, della importanza della relazione materna che c'è oggi nel patriarcato, ma ormai è molto molto antico, che c'è nell'essere maschile come modello nella nostra cultura, venga dal, come dire, il bambino che nasce è totalmente esposto, nel senso che è totalmente debole. E è solo la cura di una madre, di un padre, di una madre in particolare, che gli rende possibile la vita. Però è vero che questa totale esposizione può essere vissuta come vergogna, paura di non riuscire a far fronte, e allora porre il limite tra me e l'altro che mi ha donato tanto significa in qualche maniera coprirmi dalla paura di essere totalmente esposto. Insomma, secondo me, anche se questo discorso meriterebbe molta attenzione ancora, alle origini c'è proprio questa vergogna dell'essere una persona incapace, esposta, bisognosa, totalmente bisognosa. Allora, non si può riconoscere il valore del dono fino a che non si acconsente all'essere bisognoso, e la forza del materno trova, come dire, un limite cercato, cioè si riconosce come limitata la forza del materno, altrimenti questo dono sembra, come dire, l'immaginario maschile che vede in questo qualcosa che ti prende dentro una voragine e non ti fa uscire. E il maschile ha bisogno, no? Mette questa distinzione, l'individuo si separa, solo che appunto questo ha portato nella nostra società, quello che ha portato che adesso quando si parla di sviluppo si parla di merce, solo merce. Se per lo sviluppo bisogna distruggere il mondo, non fa niente, si distrugge il mondo piuttosto che. Quindi dovremmo ritornare a come si può vivere questo dono, alla consapevolezza che è un dono, ma non è un dono di strapotere, è un dono di un essere limitato, alla stessa maniera. Forse questo farebbe meno paura.
Penso che quando parli del maschio, è un maschio che già è accorto che è diverso dalla madre come genere, e quindi c'è già un problema di questo diverso che mi assimila o che mi prende in dono. Invece forse è diverso con una bambina. E quindi io penso il problema è l'insegnare genere così presto. Dovremmo farli diventare generi diversi da noi fin dall'inizio. Dobbiamo essere tutti esseri donanti e riceventi. No? E cioè è proprio falso. Noi siamo homo donans, non homo sapiens, no? Perché devi ricevere prima di sapere. E quindi penso, interessante questo che dici, questo della, diciamo, paura o umiliazione, eccetera. Però ci sono tanti bisogni di vari tipi, e quel bambino ovviamente ha un bisogno di non essere umiliato. Si può essere egalitari come madre.
Certo, perché la madre sa che è questo.
Sì, comunque noi viviamo in questa società di mercato con tutti questi valori completamente diversi che screditano tutto di noi, e quindi possono succedere molte cose non tanto belle, e con i bambini le madri anche fanno la manipolazione così. Però questo che voglio dire è una logica di base, questa del dono. Noi non pratichiamo la logica sempre in modo giusto, ci sono vari livelli e vari modi di fare il dono, ci sono doni che sono solo in parte un dono, in parte uno scambio. C'è un spettro di doni che va dal più dono allo scambio completo, e quindi cerchiamo di stare sulla parte di più dono, ma vorrei riconoscere la logica, estrarre da questa pratica del dono una logica che è alla pari della logica dello scambio, che noi diamo valore a quella logica.
Esiste come archetipo già.
Sì, esiste.
È una cosa che
per evidenziare insomma un pezzo della presentazione. Uno, qui oggi c'è l'evidenza totale di questo bisogno, perché la gente in una società di mercato muore di infelicità, di competizione, di stress, eccetera. La gente sopravvive col volontariato, con le amicizie, con i pezzi di famiglia dove non si massacra anche lì, perché, con delle attività di condivisione. Quindi, come teoria antropologica, se volete, quello che ci sta sotto, questa è dire l'uomo non è un uomo economico, è un uomo, l'essere umano, uomini e donne in questo senso, sono felici non quando accumulano robe e si ammazzano gli uni con gli altri, ma quando condividono, comunicano, no? Ecco, qui si torna alle cose del linguaggio. Quindi io dico, c'è oggi un sacco di esempi di questa cosa, non solo all'opera, ma con un bisogno enorme di esistere e di essere visibile e valorizzato come fatto sociale. E in questo senso quello che io penso che sia il pregio di questo lavoro è il ricomporre dei dati che, posti sotto quest'ottica, prendono un altro significato, perché tutto questo discorso del modo con cui gli esseri umani sopravvivono con la gratuità, diciamo, è proprio un modo che noi leggiamo come volontariato separato. Se tu lo leggi con questo sotto, gli dai un altro significato, cioè vedi che è un bisogno essenziale dell'essere umano, che può essere la base di un sistema sociale, se no quel sistema sociale è distruttivo. E in questo senso dico, questo fatto di ricomporre delle cose separate in tutti i livelli della presentazione, della geometria antropologica, del linguaggio, dell'economia e della politica, cosa dice Gen? Dice, è avvenuto all'origine un processo di sostituzione, per cui noi non vediamo più l'origine vera e noi stessi accettiamo questa capovolgimento fasullo in cui si è persa la fonte, diciamo, no? Ecco, e rinforziamo il mercato esattamente perché non vediamo più quello che ci sta là dietro, perché a livello del, diciamo, del patriarcato puro, rapporti uomini e donne, a livello dell'economia eccetera, questo processo di mascheramento di ciò che sta sotto e nutre il mercato, no? È talmente ben riuscito, diciamo, che uno perde di vista la sorgente, cioè chi è all'inizio veramente. Qui io volevo puntualizzare questi due aspetti perché mi sembrano cruciali oggi e molto evidenti nel quotidiano, non ancora dagli indigeni, cioè è benissimo che loro ci mostrano questa cosa allo stato puro, ma qui c'è una attualità in pratica che urla in un certo senso per essere vista già oggi qui in una società proprio dove il mercato sta ammazzando esseri umani, risorse, natura e nello stesso tempo le divora, cioè ci mangia sopra, perché gli aggiustamenti strutturali, fatto economico, che sono fatti in tutto il mondo, puntano, usano, non so quanto coscientemente, il fatto che comunque ai vecchi, ai bambini, a quelli che muoiono, ci sarà sempre una donna che gli tiene la mano, o lo pulisce, o lo lava, o lo fa.
Quello che succede,
allora, questi fatti sono fatti sociali, uomo,
che sembra un pregio individuale,
dobbiamo cominciare a
che quella persona è una persona buona e basta. Non si vede come una persona che pratica una logica, quindi si vede tutto in termini morali invece che di sistema sociale, di una logica di un sistema sociale diverso che sarebbe basato sul materno. E quindi delle volte le persone mi chiedono, ma come facciamo a fare questo nella nostra vita? E si può fare, però non vale niente se non è attaccato a un programma di cambio sociale. Cioè si deve sempre cercare di vedere il nesso con una società che è basata su valori diversi, su questi valori invece di quelli. Infatti la società di mercato è un parassita sul dono e noi come persone viventi in mezzo al capitalismo patriarcale facciamo parte del parassita, anche se a volte siamo anche l'ospite.
Puoi dire qualcosa di più sul linguaggio?
Sì, allora non si capisce ancora qual è il legame fra le cose e le parole. anche se molti suggerimenti sono stati fatti. Secondo me le cose vengono date come doni una all'altra persona e le parole anche, e quindi quello che hanno in comune le cose e le parole è che sono tutte e due doni. Cioè io soddisfo il bisogno di qualcuno, bisogno comunicativo, dandogli una parola, e il dono corrispondente a un dono extralinguistica. Per la sintassi c'è anche che si proietta anche sul livello delle parole i rapporti di dono, e quindi si danno le parole una all'altra. Per esempio la palla rossa, la parola rossa è data alla parola palla, e questo rappresenta sul piano linguistico una proprietà che ha la palla reale, proprietà perché gli è stata data o gli è stata scambiata, data, e sul piano extralinguistico. Quindi questo in due secondi ti dice che cos'è. Quindi se io ti do un costrutto di dono, un pacco di doni, che è una frase, ti sto dando questo, cioè è un dono il mio darti quello, è un dono, ogni parola di quella è un dono sociale che serve alla società, che noi prendiamo dalla società e ci diamo l'una all'altra, e a livello della sintassi anche. E quindi abbiamo vari livelli in cui stiamo facendo dei doni che non riflettono fra di loro ma stanno insieme. Mentre c'è anche tutto un aspetto della sostituzione, che è quello che fa nello scambio, che è quando si va dal livello della cosa al livello della parola, e quindi si fa un piano sostitutivo che è quello del verbale al non verbale o meno verbale. E quindi c'è il problema veramente, quello del nominare o definire, che è stato trasposto nel mercato nel rapporto fra le merci e il denaro, dove il denaro serve come parola ma anche come prototipo, e le merci servono come cose.
Una domanda: l'esperienza delle madri di Plaza de Mayo argentine, che ho letto il libro, quello che è uscito sulle fazze, insomma, non so bene, sono state definite le fazze, e vedevo molti collegamenti, perché loro hanno, insomma, a partire dall'esperienza di perdere figli in quel modo, però ne hanno fatto una politica del materno proprio, anche se non può essere definita una pratica del dono, però una pratica del materno sì, anche perché poi loro hanno, nel movimento dei figli eteros, loro hanno partecipato di questa esperienza del baratto, che era uno scambio però dove non c'erano i soldi, dove non c'era denaro.
Io penso che il lavoro per il cambiamento sociale, come hanno fatto le madri della Plaza de Mayo, è un dono anche quello, cioè quello è il dono maggiore, quando si vede il bisogno nella società di un cambio radicale e si fa qualcosa per farlo. E anche questo esporsi a tutti e a tutte le difficoltà, mi sembra che loro soddisfano il bisogno di una voce forte, che è la fuori, senza del quale questi cambiamenti non succedono, e magari neanche si sapeva del disastro che stava succedendo. Quindi questo credo, anche in tutti i modi di lavorare per il cambiamento sociale, quello è sempre un lavoro di dono, è dono sociale. E poi per quanto riguarda il baratto, io penso che non è il dono, è sulla strada del dono, però è uno stato diverso, è andare verso il dono. Però se tu pensi che il baratto è l'ultima cosa che c'è, non arriverai mai al vero cambiamento. La madre non fa il baratto e fa il dono, quindi possiamo tenere in mente quello che fa la madre come buon esempio, un modello di questa logica. Ci sono tutti quei sistemi di monete alternative che adesso fanno come il LEDs, eccetera, che penso anche quelli, per quanto servono, perché fanno vedere che il denaro può essere diverso, che non è eterno, deve essere un punto sulla strada per arrivare al dono e non il punto finale. E infatti, se pensiamo sia il punto finale, ci prendiamo un grosso bidone.
Io volevo chiedere una cosa. Nella economia del dono, mi ha incuriosita il per dono. E allora, questo per dono di che cosa si colora?
Per quanto riguarda il dono, il perdono, lo scambio richiede una risposta. Quindi la vendetta o il punimento è fatto sul paradigma, sulla logica dello scambio, perché tu devi prendere quello che hai dato. Se tu hai fatto un crimine, devi pagare. E quindi questo è così. Se tu fai invece il perdono, scegli il paradigma del dono invece dello scambio e cerchi le ragioni per cui una persona ha fatto quello e cerchi di soddisfare i bisogni che gli stanno dietro. Come tutto, queste non sono cose che uno può cambiare il sistema legale in questo momento, fare quello, però si può fare la coscienza della cosa in modo di andare verso quella direzione e smettere di legittimare il sistema delle leggi che basati sullo scambio.
Volevo chiedere, questa pratica del dono che le donne sentono e che praticano, cioè senza una coscienza del bisogno, perché in fondo il dono che noi facciamo ai maschi per la loro identità è un dono, non hanno fortemente bisogno di quell'identità che hanno per sopravvivere, cioè nella loro vita gli serve. Noi lì facciamo la scelta del dono, e facciamo il nostro male anche loro alla fine, cioè c'è un punto in cui subentra una coscienza anche nel discriminare i bisogni, dire pensi di aver bisogno di questo ma io non te lo do, cioè fa parte del materno, perché sarà un processo molto lungo che gli uomini che non sono biologicamente informati di questa attività di dono riescano con solo un'educazione a rientrare in questo ordine. Questo rientrare del maschile in questo ordine del donare prevede un cambiamento della famiglia, perché non ha più senso la paternità nella famiglia, prevede un cambiamento proprio del concetto del potere, perché cioè, diventeremo dominanti solo per responsabilità, come poi forse l'origine.
Il fatto è che questa identità maschile è falsa in quanto identità non donante, e noi stiamo educando i bambini maschi in quella direzione, quindi fin dall'inizio non dovremmo educarli così, prima cosa. Seconda cosa, una volta educati in quella direzione, noi diamo di più a loro di quanto non diamo alle figlie, cioè nutriamo di più questo cucolo nel nostro nido piuttosto che la nostra bella figlietta. E intanto noi anche nutriamo tutto il sistema basato sul cucolo, e quindi stiamo collaborando con la nostra oppressione, e dobbiamo smettere di fare quello. Primo luogo, non dobbiamo creare questo bisogno maschile, e secondo luogo non dobbiamo soddisfarlo. Nel convegno sul matriarcato ci hanno parlato molto di questi visiting marriages, cioè i matrimoni dove i mariti o gli uomini vengono solo la sera e di giorno non ci stanno. Tutti vivono con la famiglia della madre e vengono e vanno. I figli fanno parte della famiglia materna. E questo anche aiuta molto nel togliere il troppo peso del figlio alla singola madre, eccetera. Io non dico che deve essere tutto basato su visiting marriages, però possiamo cercare delle cose un po' diverse. Infatti nelle società dove il fratello della madre è quello che insegna al bambino le cose. Non c'è questo problema di Edipo così forte che c'è quando c'è il marito che è il padre.
Sono società patriarcali lo stesso, anche se si rifanno al marito, al fratello della madre.
Cioè, possono essere uno o l'altro, perché ci sono le società matriarcali, non un'immagine speculare di quello del patriarcato, ma una società egalitaria basata su valori materni, dove se l'uomo vuole essere un leader deve essere come una buona madre. Se non abbiamo altro da dire, vi canto una canzone. This is a tree of life. This is the tree of life. This is the living tree. That branch is you. This branch is me. This tree is no one's property.